credo, un paio di incontri. Desidero condividere con voi delle riflessioni che sono poco più che estemporanee, e tratte dal libro di Esther. Non ho ancora avuto modo di leggere il libro di Gino, lo farò più presto. Sicuramente potrò aggiungere tante altre indicazioni preziose spirituali in queste modestissime riflessioni. Esther, capitolo 4. Esther, capitolo 4. Ho voluto dare anche un titolo a queste riflessioni e sono le seguenti. È il seguente. Atac da Mardocheo a Esther, l'anello importante per la sopravvivenza del popolo di Dio. Avete mai sentito parlare di Atac? No. Ok, lo leggiamo. Capitolo 4, lo leggiamo dal versetto 5. Salteremo un po' di qua di là. Atac dal versetto 5. Dice così la parola di Dio. Allora Ester chiamò Atac, uno degli eunuchi che il re aveva messo a servizio di lei, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse e perché agisse così. Versetto 6. Atac si recò da Mardocheo. Versetto 7. Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era venuto e gli indicò la somma di denaro, eccetera. Andiamo a versetto 9. Atac tornò da Esther e le riferì le parole di Mardocheo. Versetto 10. Allora Esther ordinò ad Atac di andare da Mardocheo, di dirgli: tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso salva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Esther furono riferite, sottinteso Atac, e Mardocheo fece a Esther questa risposta. Fece dare a Esther questa risposta. Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Allora Esther ordinò che si rispondesse a Mardocheo: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie angelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debba perire, che io perisca. Mardocheo se ne andò e fece tutto quello che Esther gli aveva ordinato. Bellissimo questo passo. Conosciamo bene un po' tutta la storia di questo breve libro, molto bella. E ho voluto cogliere questo titolo perché mi colpiva il ruolo di questo eunuco, Atac. Ne parleremo martedì in modo più dettagliato. Questa sera voglio introdurre un po' l'argomento in modo tale da capire bene la situazione e le scelte fatte e ciò che veniva riportato da una sponda all'altra, l'importanza di questi elementi. Perché queste riflessioni? Perché ve le voglio portare anche a voi? Io credo, fratelli, che è importante e prezioso riconoscere e sapere di essere nel posto dove Dio ci vuole. È importante questo. Se io sto in un posto e ho la certezza che Dio mi vuole proprio in quel posto lì, allora può essere il posto più bello della terra, più brutto della terra, il più sicuro o più l'insicuro della terra, ma io avrò la pace del Signore. Ma anche l'altro elemento voglio condividere con voi che mi ha veramente molto edificato. Ci sono dei ministeri, noi li definiamo grandi, piccoli, importanti, meno importanti, va bene, non è proprio così. Voglio farvi vedere quanto è importante la fedeltà in tutti i ministeri che in qualche modo Dio ci affida. Perché se riconosciamo questi due elementi, cioè sono convinto di stare qui perché Dio mi vuole qui e sono convinto che il ruolo che Dio mi ha dato è questo, allora fratelli, noi viviamo una bella vita. Viviamo con la pace del Signore e questa non ha prezzo e sappiamo che possiamo adempiere a quello che Dio ha già pensato per noi, perché se mi trovo nel posto giusto e se mi trovo a svolgere quello che Dio mi ha chiesto, io sto in qualche modo realizzando quello che nella mente di Dio c'è per me. Ci sono molti brani nella scrittura che danno, non so se voi quando leggete, io forse mi immedesimo molto nella situazione storica, cioè a volte mi isolo. E ci sono dei brani, fratelli e sorelle, che mi danno una carica spirituale incredibile. E a volte mi portano addirittura a vivere, a immaginarmi bene quel periodo, quelle situazioni. E poi sento questi personaggi a volte, non so se vi capita anche a voi, vicini, molto vicini. È come se camminassimo insieme e vivessimo anche noi quella situazione, bella o brutta che sia. Il libro di Ester è uno di quei libri lì che se letti ci trasmettono un messaggio immediato, un messaggio di incoraggiamento, di sprono, di esortazione. Troviamo veramente tutto. Un elemento curioso, so che lo sapete, ma lasciatemelo ricordare nella mia semplicità. Nel libro di Ester non viene mai citato il nome di Dio. È incredibile. Sapete? Ma mai come il libro di Ester vediamo la mano di Dio in azione. Il nome non viene citato, ma vediamo proprio la sovranità di Dio, la signoria di Dio, la fedeltà di Dio, è vero, il soccorso di Dio verso coloro i quali amano Dio, accettano di stare nel posto dove Dio li vuole e accettano di fare quello che Dio gli dà da fare. Bellissimo questo. Allora, i personaggi che si incontrano qua, se leggete ce ne sono tantissimi, un breve libro, ma ci sono tanti personaggi ricchi, ma ricchi di informazioni spirituali. Si inizia con Re Assuero, vi ricordate? Poi la regina, la moglie, Vashti, che viene ripudiata a motivo della sua condotta. Poi c'è Ester, Mardocheo, il cugino, Atac, bellissimo. Questo che abbiamo citato, Aman, personaggio, vedremo, diabolico, Zeres, la moglie di Aman, che non è stata un bravo aiuto convenevole verso il marito, anzi, lo ha affossato ancora di più. Poi vediamo che ci sono anche dei cattivi consiglieri intorno ad Aman. E poi un altro soggetto, principale è il popolo di Israele, proprio di Dio. Infatti desidero ricordarvi perché il popolo di Dio è lì, in Babilonia. Vi ricordate? A motivo della loro disubbidienza. Leggiamo in Seconda Cronache, non lo facciamo per brevità di tempo, se non ricordo male, capitolo 31, dove dice appunto che dopo che Dio l'ha ripreso, gli ha mandato i suoi servi, una volta e due, li ha provati in tutti i modi. Dopo l'ostinazione di questo popolo, per Dio non è rimasto altro con sofferenza che mandarlo in Babilonia, il posto più idolatra della terra. il posto dove la presenza del Signore, ok, come persone, era veramente ai minimi termini. Lì c'era il regno di questo Assuero, che sarebbe il regno di Persia e di Media. La provincia di, nella città di Susa, Susa sarebbe Shus, ok, che si trova a confine tra l'Iran, dove c'è la guerra in questo periodo, in questi giorni, e l'Iraq. Bene, il re lascia la moglie. Lascia la moglie per le ragioni che voi sapete, non, a noi non interessa tanto andare a scavare su questo personaggio, lascia la moglie e ad un tratto indice una sorta di, come poterla chiamare, di competizione, lasciatemi dire questo termine, fra le varie angelle, le varie ragazze del regno, del suo regno, perché doveva cercarsi una nuova moglie. E qui che inizia, fratelli e sorelle, dal capitolo 2, noi vediamo la mano di Dio all'opera nella vita di Ester. Questa preparazione che il nostro Padre Celeste compie nella vita di Ester. C'è proprio una preparazione attenta da parte del Signore. Per vedere la mano che Dio adotta verso Ester, dobbiamo ricordarci chi era Ester. Beh, Ester era una ragazza innanzitutto senza genitori, ok? Poi era una donna, e in quel contesto la donna, sapete bene, era un giocattolo, ok? Era alla mercé di tutto e di tutti gli eventi. Era una delle parti più fragili, più a rischio in quella società lì. E poi era ebrea, quindi apparteneva a questo piccolo popolo insignificante, difficile, popolo difficile, popolo diverso da tutti gli altri popoli, e quindi la sua situazione diventa ancora più difficile. E poi questo popolo e lei stessa aveva ricevuto una educazione rigorosa, è vero, dallo zio, da Mardocheo, aveva ricevuto una dai suoi familiari, quindi aveva una educazione severa. Detto ciò, possiamo dire che le possibilità che Ester possa diventare la regina, quanto potremmo dire? Zero? Uguale a zero. Umanamente parlando, le possibilità di essere prese in considerazione erano veramente zero. Possibilità per essere, diciamo, notata, ok, era davvero molto, molto difficile. Ma vediamo la mano di Dio all'opera nella vita di Ester. Ester 2:9. Leggiamo il primo passaggio di preparazione che Dio compie a favore di Ester. 2:9. Dice così: la ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Primo intervento di Dio. Dio fece trovare grazia davanti a Egai, colui che doveva selezionare in qualche modo le ragazze, doveva custodirle, dalle indicazioni, ok? E quindi prima di tutto trova grazia presso Egai. Dio, primo intervento. 2:15, mettiamo gli occhi su versetto 15. Guardate com'è progressivo l'intervento di Dio. Quando venne il turno di Ester, la figlia di Abiail, zio di Mardocheo, quindi erano cugini Mardocheo e Ester, che l'aveva adottata come figlia, di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato dai Gai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Credibile. Fratelli, secondo intervento di Dio. Ovunque Ester si relazionava, trovava il favore di chi incontrava e si relazionava. Bellissimo questo. Secondo passaggio. Dio sta intervenendo nella vita di Ester. 2:17. Il re amò Esther. Mamma mia, fratelli, mi vengono i brividi. Il re amò Esther più di tutte le altre donne e lei trovò grazie e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vashti. È pazzesco, fratelli. Quando noi abbiamo zero possibilità davanti agli altri o nelle dinamiche, nelle logiche umane normali, ma ci troviamo nel posto giusto e vogliamo fare la volontà di Dio, Lui ci fa trovare grazia contro ogni logica. Bellissimo questo fatto, a me è edificato molto. E non è la sola che troviamo nella scrittura. A me veniva in mente Daniele, anche lui, poverino, un ragazzino, senza genitori, cultura diversa, gli vengono imposte delle regole che lui non accetta, trova grazia. E così in maniera progressiva. Penso a Giuseppe. Chi avrebbe mai pensato che Giuseppe sarebbe diventato il secondo dopo il faraone? Non avrebbe avuto, umanamente parlando, nessuna possibilità. Era stato venduto, maltrattato, imprigionato, e tante altre cose. Dio lo mette, lo fa andare avanti come secondo dopo il faraone. Zero possibilità aveva Esther, ma il Signore capovolge questa situazione chiaramente per delle ragioni che vedremo. Quindi, nel capitolo 3, invece, io sto riassumendo, non sto facendo un'esegesi di tutti i dettagli che ci sono, nel capitolo 3 iniziano i problemi. E io li ho chiamati con questa identificazione. La fedeltà al Signore crea sempre dei problemi. Ed è direttamente proporzionale. Più noi saremo fedeli, più noi avremo dei problemi. Questo è, fratelli, una formula matematica, una regola, chiamatela come volete. Inizia nel capitolo 3 i problemi. Leggiamo il capitolo 3, qualche versetto. Mi sa che non arriverò dove volevo arrivare. Va bene. Mi prenderò un po' di tempo in più. Capitolo 3, versetto 1. Dopo queste cose, il re Assuero innalzò Aman, figlio di Amedata, la gatita, alla più alta dignità e pose il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti a Aman, perché così aveva ordinato il re. Ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. I servitori del re che stavano alla porta del re dissero a Mardocheo: perché trasgredisci l'ordine del re? Per quanto glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto. Mamma mia! Qui iniziano i problemi. Capitolo 3, i problemi dovuti alla fedeltà verso il Signore. È bellissimo questo brano qui, meriterebbe una disamina molto più approfondita. E anche qui, fratelli, io ho maturato una profonda ammirazione per Mardocheo. Mamma mia, me lo sono riflettuto, pensato. Ma ho detto: Mardocheo, quando un giorno ti incontrerò, gli darò la mano. Gli darò la mano, ma sei stato un uomo di Dio, ho letto della tua storia. Ma mi sono anche chiesto un'altra cosa. Che cosa avrei fatto io a posto di Mardocheo? Che cosa avremmo fatto noi al posto di Mardocheo? Abbiamo visto il problema, ma non abbiamo ancora visto la causa di questo problema. Cioè, che cosa c'era sotto per cui Mardocheo non si inchina e non omaggia Aman? Però, qualche domanda ce la possiamo porre. Aman era così cattivo, Mardocheo? E poi, Mardocheo, sei in una posizione di svantaggio. Scusami, Mardocheo, tu forse non hai ascoltato bene. Perché è un ordine perentorio del re, non si poteva trasgredire. Chi lo trasgrediva rischiava la morte. Perché devi rischiare di morire? Ma poi in fondo anche tu, poverino, come Daniele, come Esther, come tanti altri deportati e tanti altri in tutto il mondo, no? Che si trovano lontani dalla propria casa, in situazioni di pericolo, di vita, di morte. Cioè, voglio dire, Mardocheo, ma che necessità c'è di esporti così tanto? Bellissimo questo, fratelli. Mardocheo non dà nessun omaggio, neppure un'unghia a quest'uomo. Mi incoraggia, fratelli, veramente mi incoraggia, perché noi viviamo in una società dove i compromessi sono all'ordine del giorno, dove i valori spirituali vengono calpestati in nome di tante filosofie, di tanta intelligenza umana, vengono messi sotto i piedi dalla mattina alla sera, e vedere un uomo così, che sfida non il posto di lavoro, non sta sfidando se qualcuno in qualche modo, che ne so, lo denuncia, o no, sta rischiando la vita, la sua stessa vita. Perché Mardocheo è così ostinato? La spiegazione ce la dà la scrittura. Esodo capitolo 17, tenete il segno qua, Esodo 17, Mardocheo, mi piacerebbe essere un'unghietta di Mardocheo, sinceramente ve lo dico, fratelli. Versetto 8. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refedim, e Mosè disse a Giosuè: scegli fra noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aaron e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. E quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra e gliela posero sotto ed egli si sedette. Aaron e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e uno dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandole a fin di spada. Attenzione adesso. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore la mia bandiera e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazioni in generazioni. Abbiamo letto che Aman era un discendente di questo popolo, degli Amalekiti, cioè Aman uguale nemico di Dio dichiarato. È bello questo. Sapete, noi leggiamo la scrittura, però ogni tanto ce la dimentichiamo, o volontariamente ce la dimentichiamo. Mardocheo non era così. Pensate, era, non so se aveva una copia della legge, che lui andava in Esodo al suo periodo e si leggeva questo brano dove Dio aveva dichiarato in ogni tempo che Amalek era interdetto, non si poteva avere relazioni. Bellissimo questo. Era una persona che conosceva, era Mardocheo una persona che leggeva, era una persona di buona memoria, ma era un facitore della parola di Dio. Mamma mia, che ingredienti, fratelli, una sola persona, bellissimo. Allora che cosa succede? Succede che lui non dà nessun omaggio. Aveva due scelte. Prima scelta, omaggiare Aman. e mettere sotto i piedi la parola di Dio. Seconda scelta, rendere onore alla parola di Dio, Esodo 17, e non omaggiare Aman. Lui scelse quest'ultima scelta, a rischio della propria vita. Perché, fratelli? Perché lui aveva chiaro la volontà di Dio. E quando noi abbiamo chiara la volontà di Dio, anche se facciamo delle scelte difficili, sapete, abbiamo la pace nel cuore. Cosa hanno detto gli amici di Daniele? Dio ci può liberare, a voglia. Se non lo fa, va bene così. Noi sappiamo quello che Dio vuole da noi. La domanda ancora che mi sono posto, ma io so quello che Dio vuole da me? Fratelli, noi sappiamo quello che Dio vuole da noi, nelle circostanze della vita, nella quotidianità, lo sappiamo? È importante, vedete? Lui non onora Aman, niente, neppure un'unghia, zero. Quanto è difficile essere fedeli, siete d'accordo, fratelli? È difficile essere fedeli, veramente. E chi ci riesce, mamma mia, merita tutto l'affetto, tutto il sostegno, merita veramente di essere guardato e osservato. Il solo modo per conoscere Dio è attraverso la sua eterna parola. E Mardocheo l'aveva vista. Fratelli, portiamo questo messaggio oggi. Ci è mai capitato di abbassare il livello spirituale perché ci sono dei nostri affetti in ballo? Ci è mai capitato di capire quello che Dio vuole da me e noi in qualche modo l'aggiustiamo, la modernizziamo, la parola di Dio, perché quella è vecchia. Insomma, noi dobbiamo aggiustarla. La dobbiamo aggiustare a mio figlio, a mia figlia, a mio zio, al mio bambino, ai miei nipoti, a mia nuora, dobbiamo aggiustarla. Questo è pericoloso, fratelli. E significa omaggiare Satana. Dietro ad Aman non c'era, fratelli, una persona ignorante, ma dietro ad Aman c'era Satana, c'era il condizionamento, la guida di Satana. E allora lui scelse di rimanere fermo, costi quel che costi. Avrebbe potuto fare altre scelte, più comode, avrebbe potuto ignorare queste situazioni, darsi delle giustificazioni. Tanti signori mi capisce? Capirai, signore, mi trovi in una situazione difficile. Poi, signore, ci sono stato sempre fedele, Tu te lo devi ricordare, che in qualche modo mi devi qualcosa. Fratelli, vi ricordate Saul, quando ebbe il comando di distruggere Amalek? E lui andò al supermercato e fece la spesa, no? Questo sì, nel carrello, questo a buon prezzo, questo no, un'ubbidienza selettiva. Mardocheo non accetta questo. Saul si fece monumento. Saul disse a Samuele, dai, vieni, ho peccato, però mo vieni, onorami davanti al popolo. Saul non era preoccupato di cosa pensava il Signore, era preoccupato di cosa pensasse il popolo. La popolarità è bellissima, invece Mardocheo non interessa niente, neppure della sua vita, non interessa neppure della sua vita. Ma vedremo, gli interessa un altro elemento molto importante, il problema della fedeltà. La fedeltà ci costringe ad andare controcorrente, ci costringe ad andare contro posizioni molto comuni e approvate da tutti. Ci fa sperimentare la fedeltà, fratelli, la solitudine. Se tu sei fedele, se noi saremo fedeli, sperimenteremo nella nostra vita anche i momenti di solitudine, quei momenti in cui sentiamo proprio cioè che nessuno ci approva e ci sostiene. Se sarai fedele, se saremo fedeli, soffriremo dal punto di vista spirituale, anche fisico, sapete? perché quando vedi delle cose che non vanno, anche la salute ne viene meno, sapete? Si soffre, si sente dolori dappertutto, non si dorme, si piange, sono tutte queste situazioni qua. Ho letto un trafiletto di Tacito. Questo qui scrive in un suo brano, parla dei primi credenti perseguitati, fratelli, e dice: rivestiti di pelle di belve. Questi credenti li prendevano, li rivestivano, piccoli, grandi, bambini, grandi, di tutte le età, tutta la famiglia, li rivestivano di belve umane. Poi li facevano sbranare da altre belve e li facevano sbranare da, all'interno di gruppi di cani. E scriveva, non solo, addirittura facevano di questi cristiani delle torce umane per illuminare la sera. È incredibile. E lui si chiedeva, dice, ma perché lo fanno? Perché vanno incontro alla morte? Per la stessa ragione di Mardocheo. Quando noi abbiamo, fratelli, davanti a noi, chiaro il messaggio del Signore, chiaro quello che Lui vuole da noi, chiaro che io devo stare dove Lui mi ha messo, noi non abbiamo paura neppure di morire. Perché si innescono quell'approvazione che si sente interiormente, che ti darà la forza per sopportare, per affrontare le prove più dure. Incredibile. Matteo 5,10, lo leggo io, felici quelli, beati, quelli che sono stati perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Bellissimo quello che il Signore Gesù ci dice nel sermone sul monte. La fedeltà crea dei problemi. Mardocheo, Aman era irritato, così irritato da Mardocheo, che non si accontenta neppure di togliere la vita a Mardocheo, ma si informa e vuole distruggere tutto il popolo di Israele. Ecco perché dietro a Mardocheo c'era Satana, fratelli. Non è cambiato niente, perché il progetto di Satana qual è stato dall'inizio? Quello di distruggere il piano di Dio, di salvezza, quello di far cadere l'uomo, quello di distruggere il popolo di Dio, per dimostrare che Dio non c'è e che non c'è questa salvezza tanto promessa dal Signore. Non è cambiato niente. Mardocheo, queste cose, mamma mia, se le conosceva bene. Sapeva la potenza delle forze della malvagità. Però Mardocheo sapeva anche un'altra cosa, e voglio fermarmi qui. Mardocheo sapeva che il suo Dio non aveva mai perso una battaglia. Fratelli, sorelle, il nostro papà, l'Iddio onnipotente, il creatore dei cieli e della terra, non ha mai perso. E se noi stiamo vicino a Lui, e se noi stiamo dove Lui ci vuole, e se noi ubbidiamo a quello che Lui ci dice, noi saremo dei vincitori, anche nei momenti più bui della nostra vita, nei momenti più difficili. Mi fermo qua, se Dio vuole, la prossima volta analizzeremo questo attack. Si parla solo qui, 5-6 volte, un paio di volte implicito, e c'è un messaggio straordinario che voglio condividerlo con voi. Che il Signore ci benedica. Amen. Allora, voglio solo dare...